cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 30 aprile, ci siamo, eccoci, buona giornata, buon giovedì e buon cose di calcio. Bunker Juve, un solo gol subito nelle ultime 7 partite. Yıldız, gestione dei lavori per non sovraccaricare, mentre per Thuram, lavoro differenziato. Sicuramente assenti per la partita di domenica contro il Verona, l'attaccante Milik. Nico Gonzalez e Douglas Luiz rientreranno alla base. Atletico e Aston Villa vogliono ritrattare l'accordo con la Juventus. Nessuna clausola, solo sconti. Buona giornata, bentrovati, anzi dimenticavo anche la Coppa Italia, ma intanto siamo ricomparsi sul video. Ne approfitto per salutarvi perché daremo anche lettura di quanto è capitato. Ieri ho visto il secondo tempo, anzi i minuti finali della partita di Coppa Italia. Coppa Italia Primavera, la Coppa va all'Atalanta, Juve di Padoin, beffata. Prima dei rigori, anche qui battuti non benissimo dai ragazzi inesperti, molto meglio quelli dell'Atalanta, beffata al 95esimo praticamente, era in vantaggio 1-0. Ultima chance, ultimo traversone, colpo di testa dell'Atalanta, gol, pareggio, subito ai calci di rigore. Eccoci qua, buona giornata, come va? A Torino è tornato il freddo, l'inverno, è appena cominciato il campionato, non lo so. Però intanto aspettiamo notizie anche sul discorso arbitrale. Pensavo ci potessero essere già delle news, apriamo un po' i vari siti e cominciamo proprio da qui, poi ci sposteremo immediatamente verso la rubrica di economia e finanza. Si parla non di arbitri, ma bisogna andare molto in giù, designazioni concordate, conferme dagli arbitri ascoltati dal PM. Allora, siamo sempre al punto che conosciamo ancora poche cose. C'è la chiacchiera del bar, c'è un'indagine partita, io vorrei capire meglio, al di là di dire Marotto è una brava persona, Paolino non lo è, gli arbitri potevano fare di meglio, di peggio, sono riusciti a risolvere un problema. Se vale tutto, ragazzi, a me piace una partita, a voi non ve ne piace un'altra, ma qui siamo di fronte ad un altro caso. Perché incomincio anch'io a capire con chi ho a che fare attorno, no? Ma non parlo di voi tifosi e basta, anche di addetti ai lavori, molto onestamente. Certo che non bisogna cadere nella retorica del come la vedo io è giusta, come la vedete voi è sbagliata e soprattutto mettere nel calderone mi hanno detto, penso, di qua di là. Ho visto che c'è gente in galera e forse la tireranno fuori. E magari stiamo solo attenti a non far andare in galera o a condannare qualcun altro per poi riprendere tra 20 anni di nuovo il discorso e dire ci siamo di nuovo sbagliati. E non serve solo far pagare ai giudici, agli arbitri, a chi non c'entra niente o a chi c'entra troppo. Concentriamoci e facciamo bene le cose, facciamole meglio. Allora, intanto l'arrivo di Gervasoni alla Guardia di Finanza, il supervisore VAR si è presentato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Milano, accompagnato dal suo legale per essere interrogato dai PM. Naturalmente aspettiamo quelle che potrebbero essere le prime indiscrezioni. Questa non è la materia che mastichiamo noi, principalmente assorbiremo un po' i contenuti che emergeranno dalle dichiarazioni, perché poi Rocchi non si presenta perché l'avvocato dice non vado a rispondere a un PM non conoscendo le carte del fascicolo. Vero tutto, il garantismo va bene tutto. Io stamattina mi sarei presentato come Gervasoni. Rispetto al lavoro della magistratura, vado, se voglio dico, se so dovrei dire, me lo impone così un mio Dio interiore, e cercherei a un certo punto di ripulirmi anche di alcune scorie. Non mi hanno detto, sapevo, eccetera. Hanno agito in questo modo. Mi hanno meno silurato, vero, ma questo conta poco. perché poi ognuno gira la carta come preferisce. Al di là di questo, 340-5425-324, ma visto che poi me lo dimenticherò sicuramente, ricordiamo Manuel, saluto Yves, che Radio Bianconera organizza per venerdì 29 maggio 2026, e penso che uno dei temi che andremo a trattare, ecco perché non siamo ancora chiari un po' sul contenuto dettagliato, anche perché sarete poi voi i fruitori, quelli che parteciperanno al suo raduno, questa volta presso il J Hotel di Torino. Riassumiamo, stiamo ricevendo già le prenotazioni, che hanno un costo, lo ribadisco, quindi non possiamo far entrare tutti, ma 100 persone al massimo potranno far parte del gruppo, non l'elite. Lo facciamo una volta a Torino, una volta a Roma, a volte salta Torino, a volte salta Roma, quello che è. Lo faremo nella sala meeting del J Hotel, però un momento prima, anche solo, per salutarsi e per ricordare l'Aisel, ci ritroveremo presso il monumento verso altrove, alla Continassa. Quelli che sono venuti già allo stadio l'hanno visto, qualcuno magari non c'è mai passato, sarà bello, a mio avviso, ricordare e magari ascoltare qualche vostra testimonianza, diretta o indiretta. Quindi in quel momento possiamo essere 1.500.000 e poi i 100 che naturalmente riceveranno la nostra conferma all'email eventi@radiobianconera.com, quelli che in questo momento ci stanno mandando la loro volontà, disponibilità e richiesta di informazioni su questo raduno del 29 maggio 2026, stiamo raccogliendo qualche bella curiosità. Vi dico che vorremmo fare un parterre non di ex calciatori, ma per trattare con noi di Radio Bianconera, per chi potrà essere disponibile, ovviamente, con dei collegamenti esterni, facilitati anche dalla tecnologia, e un dibattito che ci porterà, come sempre, a stare col bianco o col nero. Ma in mezzo poi non c'è una verità, c'è l'ascolto, c'è il dialogo, c'è il confronto, e probabilmente a fine maggio sapremo anche delle cose in più sulla nostra, sapremo sicuramente delle cose in più sulla nostra stagione e magari su questo processo. Scrivete a eventi@radiobianconera.com. C'è un aperitivo, finirà tutto alle 21 circa, quello all'incirca, 20 e 30, 21, non saremo lì a elemosinare i minuti. Una bella foto, un bel servizio sul nostro sito, qualche intervista, qualche clip divertente. Questo è il programma, e finiremo con uno sfizioso aperitivo, perché questo è il menù programmato: pizzette, salatini, focaccia farcita, bollicine piemontesi, vino bianco e rosso, soft drink. Cioè, per chi non beve una cosa può prendersi qualcos'altro. Tutto compreso al J Hotel. Ricordo che è una bella location, o sbaglio? Abbiamo pensato quest'anno di puntare su questa location, e ci fa piacere che abbiano accolto la nostra idea, detto molto chiaramente. Quindi io personalmente aprirò quell'email eventi@radiobianconera.com, lo dico in apertura, lo ricorderemo un po', perché poi oltre 7500 non potremo andare, comprese anche le presenze nostre, naturalmente e ovviamente. Quindi grazie per chi vorrà partecipare, ma il grazie lo dobbiamo già dire in partenza a Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Buongiorno Gabriele.
Ma grazie a voi, come sempre, di avermi chiamato. Buongiorno.
Ma lo sai che abbiamo bisogno di informazioni, anche perché Andrea Agnelli ha aperto una nuova società, ma qui hanno aperto tutti gli occhi. Ma cosa sta capitando attorno ai grandi investimenti, ai grandi imprenditori?
Beh, allora, cominciamo a dire però una cosa che è molto importante da precisare. Andrea Agnelli ha fatto questa società con Rocco Benetton e con Giorgio Chiellini. Il tema è, al momento, il calcio non c'entra, nel senso che comunque sono delle società che investe in possibili investimenti all'interno di con l'intelligenza artificiale per fare contenuti e nuove possibili attività a sostegno di sport, ma all'interno della quale però non c'è il calcio. Questo, insomma, da un lato è anche comprensibile, nel senso che, cioè, loro Loro vogliono investire appunto in alcuni pilastri complementari come le competizioni, le franchigie, i club, però chiaramente non possono investire nel calcio, perché altrimenti Chiellini non avrebbe potuto esserci proprio con conflitto di interessi, visto che è un ruolo apicale all'interno della Juventus. In tanti chiaramente ci hanno voluto vedere una speranza, perché dicono: ok, Andrea Agnelli investe nello sport, non investe nel calcio, perché evidentemente vuole tenersi una finestrella aperta sulla Juventus. Allora, non voglio essere un uccello del malaugurio, però diciamo così, le mie fonti mi dicono che il ritorno...
Aspetta, ti sottolineo, ti interrompo per sottolineare, perché poi la vena polemica un po' c'è, no, nei tuoi confronti. Sottolineo quello che tu hai detto, dalle mie fonti, che non è l'auspicio di Gabriele La Monica. Visto che leggo tanti messaggi social, no? Ma come può? Sì, adesso prende la Juve, caccia quello. Stai facendo già, con questo termine, fonti affidabili, credibilità dello stesso Gabriele La Monica. Molta chiarezza. Non sta aprendo, non ha aperto sul mondo del calcio. Altrimenti, con Giorgio Chiellini, e Giorgio Chiellini che fa riferimento anche a Jonel Kahn, che la proprietà è quello che gli paga lo stipendio in questo momento, ci sarebbero delle pesanti incongruità. Ho capito bene?
Certo.
Partiamo da qui. Perfetto.
E sarebbe curioso che un dirigente di una squadra investisse, perlomeno anche fosse anche nel marketing di una squadra di competizione. Cioè, insomma, sarebbe abbastanza curioso. No?
Fermo ancora una volta, lo dico ai saggi, no, della tastiera veloce, con tutti i loro commenti che ho letto, ma non nei miei confronti, per dirvi: noi proviamo a far chiarezza così, con Gabriele La Monica e tanti come Gabriele, e molto meglio anche di me. Ma la situazione è questa, poi ognuno salti sul materasso che vuole. Prego, poi, prego
il
Gabriele.
Il tema è che comunque Andrea Agnelli è molto distante da un punto di vista in questo momento, anche emotivo da Juventus. Ovviamente rimane sempre un mega tifoso della Juve, ma diciamo così, le mie fonti mi dicono che prima che possa tornare nella Juve devono accadere una serie di accadimenti che sono veramente veramente molto complessi, che possono essere messi un in fila all'altro. Sicuramente in questo momento è molto distante dalla Juve e non è interessato a rientrare nella proprietà.
Detto questo, che non è rende felici o tristi, non deve rendere felici o tristi né noi né altri. Diciamo qual è lo stato delle cose.
Detto questo, chiaramente sai, il mondo del calcio è un mondo in cui anche i possibili compratori stanno cominciando in qualche modo a prendere altre strade. Ad esempio, molto spesso si è indicato, si indicava il fondo PIF, che è il fondo della famiglia reale saudita, come potenzialmente interessato a comprare delle altre squadre in Italia. Ricordiamo che il fondo PIF ha la proprietà in Europa, aveva anche la proprietà di una squadra che si chiama Al-Ittihad, che adesso il nome non me lo ricordo, ma che ha appena venduto. Allora, diciamo così, il fondo PIF ha cambiato strategia in maniera molto radicale, per cui il calcio, che era il veicolo di investimento attraverso il quale penetrare all'interno degli animi dei tifosi, non è più il fulcro principale degli investimenti del fondo, che comunque ha acquistato perdite per oltre 70 miliardi di dollari, che per loro sono poca roba, ma comunque sicuramente non sono una cifra da irrilevante, anche per tasche molto capienti come le loro. Investiranno prevalentemente in infrastrutture. Questo non vuol dire che hanno abbandonato il calcio in Arabia Saudita, perché chiaramente hanno visto che di fatto trapiantare il calcio è stato un fallimento assoluto, perché praticamente gli spettatori erano pochissimi. E posso dirti che io 2 anni fa ho assistito alla finale di Supercoppa Saudita ed ero ad Abu Dhabi, e posso dirti che fino a 10 minuti prima dell'inizio della partita gli spalti erano vuoti per 2/3, che i 2/3 sono stati poi occupati da figuranti, perché erano tutti uomini col tipico costume nazionale saudita, quello, il caftano bianco col copricapo,
Gabriele,
che sono emersi, e sono emersi poco prima che iniziasse il fischio inizio.
Gabriele, io ero a Riyadh due edizioni fa, e magari si è riempito un po' prima per la passione attorno a Milan, Juve, Inter, c'era anche l'Atalanta, ma credimi, mai con quell'entusiasmo, e di edizioni ormai ne sono passate, e soprattutto è stato difficile, cioè, concepire davanti alla mia fila, in tribuna stampa, tra l'altro stadi abbastanza fatiscenti, centri sportivi che neanche Cristiano Ronaldo mi dicono che si tappi il naso tutti i giorni e si metta le mani davanti agli occhi, ma la cosa più curiosa era che sì, sono entrati dei figuranti, ma se segnava la Juve o il Milan era la stessa cosa, cioè esultavano nello stesso modo, è un'altra cosa, no? Quindi siamo ancora anni luce lontano.
Ma no,
da
ma è stato un trapianto che
è stato un trapianto di capelli mal riuscito.
È stato un rigetto, usando un termine medico, è stato un rigetto.
Rigetto, esatto, un trapianto di capelli mal riuscito.
Esattamente.
Andiamo avanti.
Il business di Cristiano Ronaldo. E quindi praticamente adesso il fondo PIF potrebbe, non è detto che non acquisti magari una squadra, un top club magari in Italia, ma lo potrebbe fare solo se questa cosa verrà associata a una serie di altri investimenti di infrastrutture. Proprio diciamo così, il mondo dei potenziali compratori, ammesso che ci sia stato mai un interesse del fondo PIF per squadre italiane, comunque sicuramente è destinato a raffreddarsi o perlomeno a essere, per poter essere attivato, dovrebbe essere attivato in altro modo. Questo per dire che comunque coloro che sperano in acquirenti fantasiosi o delle tasche molto capienti, insomma, al momento alcuni di questi sono usciti dal radar dei potenziali acquirenti. Possono esserci anche molti altri, per carità di Dio, non è detto, ma allo stato sembrerebbe di no. Ecco, tutto qui. Non voglio fare quello che veramente tarpa le ali dei tifosi sognatori, ma purtroppo
no, però è bene chiarirlo,
va fatto, insomma.
Anche perché nella tua spiegazione ci ho visto il tifo, quei tifosi, cioè la traduzione perfetta, la pillola anche, la medicina per quei tifosi, ne ho visti diversi, non dico la maggioranza, ho letto quelli, era di tendenza un po' l'argomento, e sul discorso gli investimenti che farà la Juventus nel mercato fondamentale, ma non c'entra niente, sono due cose distinte. Su Chiellini, perché alcune riflessioni le ho lette davvero, erano proprio quelle. Questo fa capire che Chiellini si è schierato dalla parte di Andrea Agnelli, ma qualcuno, lo stessa persona diceva, ma si è schierata, ma lavora nella Juventus, quindi era interessante come argomentazione. Quindi non è che Chiellini vorrà fare così l'arbitro, soprattutto in questo periodo, parlare di arbitri dell'uno o dell'altro, non è lui che gestisce no, o incanala o indirizza
lui
l'operato.
Investe i suoi soldi che ha guadagnato in tanti anni di carriera come miglior reputa, è esatto. Un ottimo dirigente della Juventus e come tale continua a lavorare, però il tema fondamentalmente è che comunque se noi
come fa a stare con due piedi in due scarpe così diverse sapendo i rapporti dei cugini? Non c'entra niente, cioè non è che
per carità di Dio, ma non è mica un consulente matrimoniale o parentale.
Gabriele, tanta gente ha scritto di questa cosa, cioè i più saggi si sono resi conto quantomeno di una tra virgolette incongruenza. Intanto hai chiarito subito che non c'entra niente col mondo del calcio, no? Ma attrezzature, investimenti, start-up, tutto quello che vuoi, poi capiremo di volta in volta. Però
poi non è che siamo alle elementari, per cui se io ho litigato con te non posso
non puoi andare a prendere il caffè con un altro, certo.
Per carità del Signore,
assolutamente
ci mancherebbe altro. No, ma è comunque, però comunque adesso però facciamoci anche un discorso di chiarezza, perché comunque io più volte sono stato molto critico nella gestione del CAN, però va ricordato che la Juventus in calciomercato ha investito quasi più di un miliardo di euro negli ultimi 4 anni. Il tema è come cosa si è comprato, ma il problema non è il calciomercato è stato fatto anche con cifre di un certo spessore. Chiaramente se poi tu compri giocatori che non performano per quello che sono stati comprati, beh, ma quella è colpa sicuramente della proprietà che sceglie i dirigenti di una all'altezza, ma non non è colpa del braccino corto, ovviamente.
Certo.
Poi è ovvio che quando si vedono partite del PSG e si pensa che il PSG o il Bayern Monaco hanno speso 400-500 milioni, ma hanno anche dei conti che sono infinitamente, quelli Bayern Monaco, il PSG un po' meno, però hanno dei conti che sono infinitamente più sani dei nostri, per cui è giusto che spendano anche di più. Cioè, ci vuole anche un po' di realismo del buon vecchio padre di famiglia quando si generano dei giudizi che possono sembrare affrettati.
Assolutamente, camminare sulle proprie gambe, non fare spese superiori alle proprie entrate, erano gli esempi di quel grande saggio economista di mio nonno, no?
Esattamente,
sapeva contare i soldi nel suo portafogli, niente di più. Senti, una battuta me la fai sul calcio avariato? Ti piace come titolo?
Molto bellissimo. Guarda, quello è un discorso anche lì molto complesso, perché comunque mi
io non andrei a investire nel calcio in questo momento in Italia.
Esattamente. Hai centrato perfettamente il punto. Il punto è questo. Adesso anche qui leggo e sento gente che non vede l'ora di vedere, di trascinare nel fango, come è successo alla Juve, anche altre realtà. Allora, premesso che bisogna fare chiarezza e pulizia sempre e comunque, quindi non ci devono essere alibi per nessuno, ma diciamo così, se la politica veramente commissaria il mondo calcio senza, in maniera impropria, perché ricordiamo che la PGC può essere commissariata solo dal CONI e non dalla politica, e se la UEFA decide che per un anno le squadre italiane non partecipano alle coppe, questo significa che da un giorno con l'altro escono di tasca le squadre che potenzialmente vanno da coppe quasi 400 milioni di euro, per cui è questo soltanto uno dei problemi. Un altro dei problemi è che comunque questo scandalo ovviamente renderà ancora meno appetibili il prodotto del calcio italiano, perché chiaramente un calcio che continua a avere scandali veri o presunti, e in questo caso addirittura degli arbitri che sono coloro che dovrebbero garantire l'equilibrio delle partite, diventa un prodotto molto più difficile da vendere, e stiamo parlando anche di contratti che possono essere addirittura, ovviamente stiamo parlando di scuola, la cosa dovesse deflagrare in maniera vergognosa, coinvolgendo tanta gente, tutto figure apicali della parte delle parti della gestione dello sport. Beh, ragazzi, questa cosa qui rischia di poter far saltare interi anche dei contratti. E vi rendo noto una cosa: oggi più di 10 squadre del campionato italiano sono possedute da fondi di investimento. Allora, è evidente che stiamo stressando l'argomento, perché non sto dicendo che sia un pericolo imminente, però i fondi, coloro che investono nei fondi, possono non aver piacere di che il fondo si trovi investito in un qualcosa che abbia dei problemi reputazionali molto forti, per cui alcune squadre potrebbero essere, non dico forzate a vendere la proprietà della squadra, coloro scandalo dovesse esplodere in maniera molto molto forte, perché magari i loro investitori dovrebbero dire: cari ragazzi, io non voglio che i miei soldi siano investiti in un qualcosa che è connesso a un qualcosa che è così povero da un punto di vista della reputazione. Per cui è un giochino questo qui dello scandalo che molti vogliono cavalcare per fini propri. Evidentemente, insisto, noi siamo tutti uomini legati, garantisti, ma che vogliono che regni la giustizia e la correttezza, per cui sicuramente se ci sono delle responsabilità devono essere acclarate, chi ha sbagliato deve essere punito, chiunque sia, e siamo ancora all'inizio. Però attenzione, perché c'è sempre il rischio, usando un vecchio detto, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui le possibili potenziali ricadute negative sono potenzialmente enormi. Per cui, considerando che ormai è chiaro che dopo il 2006, nonostante avesse vinto il mondiale, è iniziato il declino del calcio italiano, evidentemente ci dovesse essere qualcosa di comparabile al 2006, il declino potrebbe essere definitivo.
Certo. Senti, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, tanto lo metteremo a disposizione sul sito di Radio Bianconera, di Bianconera News, anche questo tuo passaggio. Ci dici il pallone d'oro A chi lo consegni questa settimana? Esatto, il tuo podcast?
Il Pallone d'Oro è uscito presentato proprio esattamente sui rischi. Ho fatto una sorta delle tue domande. Ho parlato di Andrea Agnelli e degli investimenti. Abbiamo fatto anche un punto molto, molto approfondito sui rischi economici del mondo calcio rispetto a questo scandalo. Perché, appunto, stiamo parlando di 400 milioni, di una serie di clausole che sono all'interno dei contratti dei diritti televisivi. Per cui, sicuramente, chi vuole capire quanto il sistema possa rischiare da un allargamento a macchia di petrolio dello scandalo, deve ascoltare la nostra ultima puntata di Pallone d'Oro.
Oppure andare direttamente a seguire Gabriele Lamonica, Milano Finanza Newswire. Se lo stiamo inquadrando proprio adesso, grazie Manuel, perché è importante. Classe Editori, Pallone d'Oro, il podcast, Caos Arbitri, c'è di tutto in questa pagina. Sta entrando o sta uscendo Gervasoni? Lo scopriremo solo vivendo. E intanto grazie a Gabriele Lamonica, Milano Finanza Newswire.
Come sempre, un abbraccio e a presto.
A presto, ciao. Gervasoni è legale in caserma Guardia di Finanza per rispondere alle domande del PM Ascione. Non sono immagini che Sky sta proponendo di questa mattina al suo arrivo. Le domande del PM Ascione che poi lascerà. Io penso che il PM Ascione avrà qualcosa in mano, stia cercando di scardinare un sistema, di capire meglio. E intanto Gervasoni parla. Rocchi no, ma a proposito delle bussate, nell'ambiente si sapeva, anche se il protocollo non lo permette. Io non accetterò da nessuno, e so che sono anche amici che lo pensano diversamente da me, che hanno dato modo così di intervenire, perché c'è una clausola nel protocollo degli arbitri per intervenire e togliere un errore. Io in questo calcio esco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di calcio. Un saluto agli amici della chat di Radio Bianconera su Twitch. Buongiorno anche a voi. Il karma. Se così fosse, c'è speranza che voglia condannare i prescritti per revocare Scudetto e consegnarlo di cartone ai vesuviani. Ascione, tipico cognome campano, sarà tifoso ultra del Napoli e tornerò allo stadio quando tornerà Andrea Agnelli. Guarda, Andrea Agnelli può andare a fare anche la proposta. Chi ha la proprietà, tu avrai una proprietà, venissi io perché voglio la tua proprietà, mette i soldi e riprende, e se le riprende. Mi sembra che l'intenzione sia un'altra, mi sembra che ci sia un po' un muro contro muro, dai, il Canan Agnelli, chiaramente, poi andrà ridisegnato un po' il tutto. Penso che tutto potrà capitare in futuro, la realtà ci dice qualcos'altro, punto, né più né meno. Io vado a vedere la Juve, ci sono andato con Cobolli Gigli. Dov'è? Originario di Napoli, 53 anni, condusse l'eclatante inchiesta sulle quote latte. Quindi è un esperto di quote latte. No, al di là di questo è una battutaccia. Manuel, mi hai proposto una velina che non ti faccio passare.
No, hai visto? Ha azzeccato il cognome. Beh, è di quella zona lì.
È di quella zona lì.
Vabbè, non c'è niente di male.
Ma tanto lo vince il terzo in classifica, lo scudetto, no? Ah no, il secondo
è sempre così.
È sempre così. Ma al di là di questo, aspettiamo naturalmente info, poi da oggi arriveranno delle informazioni in più, delle dichiarazioni in più, e dettagliatamente incasteremo anche dei confronti, perché se no chiamo te, chiamo Yves, chiamo me, e ognuno ci dice bisogna aspettare. Noi stiamo aspettando, torneremo a parlare con le carte alla mano. Intanto non ci sono ancora novità vi leggo appunto calcio variato. Centro di potere finito sotto inchiesta, arbitri 9 anni di illusioni e polemiche, soldi, contatti, ex giocatori all'attacco. Tutti i veleni di questa stagione. VAR, l'esordio nell'agosto 2017. La VAR è stata introdotta ufficialmente in Italia nel campionato di Serie A. Attenzione! L'arbitro Maresca ha utilizzato per primo la tecnologia Juventus-Cagliari. C'è sempre la Juve davanti, va bene. Tutti i veleni di questa stagione, l'applicazione non omogenea, quando dicevamo già non può essere omogenea, uguale, perché decidono due uomini diversi. Ma se quegli uomini diversi li condizioni con degli uomini diversi e bussi alla fine, togliamo tutto e mettiamo solo chi bussa. Non so se ho reso l'idea, ma chi bussa deve esserci poi tutte le partite. Tutte le partite. Ma avete notato ieri sera la Champions, Manuel, tu che l'hai guardata sicuramente. Intanto dal 5 a 4 siamo arrivati all'1-1.
Era quasi un Milan-Juve ieri.
Era quasi un Milan-Juve. Tu ti senti... ecco, che squadra vorresti diventare da grande? Questa è la domanda di oggi. Che squadra vorreste diventare da grandi? Perché io ho parlato sempre bene dell'Arsenal, ieri mi ha deluso. L'Atletico Madrid è sostanza.
Bayern Monaco.
Perdono molto te. Bayern Monaco e PSG. Allora, Manuel dice Bayern Monaco e non gli chiedo il perché, ma l'ho capito. A voi chiedo, e voi che squadra, a chi vi sentite più simili come squadra? Cioè mettiamo che ci sono queste quattro e dietro c'è la Juventus, a chi siete dietro? A chi vorreste diventare?
È un mix tra Bayern Monaco e Real Madrid.
Sì, vabbè, grazie. Di quelle in semifinali, di quelle in semifinali, la Juve è più simile a quali delle quattro squadre delle semifinali? A nessuna, ha detto. Forse c'ha ragione. Strumentalizziamo, estremizziamo. Siamo più simili a... Vorrei diventare almeno, la domanda è questa, 340-54-25-324, poi mi vai a prendere già un vocale. Vorreste diventare almeno, per grinta io l'Atletico Madrid, perché so che sono ancora un po' dietro e forse è la più facile da raggiungere. L'Arsenal non mi è piaciuto, le altre due sono troppo in alto e devo alzare troppo il collo e quindi dico Atletico Madrid. E voi? Manuel, mi controlli se c'è già qualche vocale, per cortesia? Sul tema no, vabbè, domande, lo so, abbiamo appena fatto.
Ciao direttore, buongiorno, sono Roberto da Bologna. Visto che tu sei uno a cui piacciono molto, no, le ipotesi, te ne faccio una.
Vai! Perché poi mi piacciono le ipotesi? Questa non l'ho
capito. Visto che, no, come sembra, mettiamo che venga appurato che gli arbitri facevano tutto tra di loro, perché c'erano poste fazioni e quindi mandavano arbitri che potessero dar fastidio
a, vince la fazione più forte
e viceversa, insomma, che hanno fatto tutto fra di loro con esclusione completa dei club. La mia domanda, quello che ti faccio però.
Aia, c'era il vento. La tua domanda è, ti abbiamo censurato di brutto. Se ce ne mandi un altro, controlla il numero e il soggetto e mi dici anche perché a me piacciono le ipotesi. Cioè, penso che sia un'affermazione lecita, giusta, né offensiva, ci mancherebbe. Positivo o negativo? Non ho capito. Ti piacciono le ipotesi? E poi mi fai anche la domanda. Grazie. Va bene, allora uno sguardo perché tanto al mercato, eccolo qui, volevo partire da questa brutta notizia che vi ho dato all'inizio. Il riscatto di Nico svanisce, caro Manuel, ma l'Atletico vuole trattare, abbastanza ovvio. Il futuro di Nico Gonzalez non seguirà più la strada delle clausole, ma quella del negoziato. Ora è ufficiale, dopo che l'argentino si è fermato nuovamente per infortunio e quindi non potrà raggiungere il numero di presenze in Liga da minimo 45 minuti, quindi c'era questa clausola, deve giocare X partite per 45 minuti almeno a partita, che Juventus e Atletico Madrid avevano stabilito per far scattare obbligatoriamente il suo riscatto da 32 milioni di euro. Quindi non scatta il riscatto. Com'è? C'è di peggio, esatto. Era però nell'aria già da tempo, anche perché l'Atletico sarebbe bastato un piccolo accorgimento sul suo impiego per evitare la spesa. E adesso non ci sono più dubbi. Se è fatto male, gli abbiamo risolto il problema. Allo stesso tempo, è però troppo presto per affermare con certezza che l'ex Juve tornerà alla base dopo una stagione nella capitale spagnola, perché il suo soggiorno in casa Atletico è stato a due facce. Da una parte, i frequenti infortuni che ne hanno ostacolato la continuità. E quindi, o lì, o noi... Diciamo che non è una bella notizia questa per Comolli, e non è stata sua responsabilità acquistarlo, ma di Giuntoli prima, che sia chiaro. 32 milioni per l'Atletico sono troppi, ma dall'altra un ottimo ambientamento con squadra e allenatore. Nessuno ha mai messo in discussione la serietà del giocatore, che noi, cioè la Juve, e noi che commentiamo non siamo un ente benefit. Quindi si potrebbe riaprire la possibilità, forse, perché se ci sono infortuni ripetuti, ipotizzando ovviamente cifre inferiori di quelle ipotizzate la scorsa estate. Da 32 deve scendere a 25, 20, 25. Da quello
che
c'è
di peggio, intendevo quello che metto in monitor.
Ma volevo arrivare, tu mi hai letto nel pensiero. Guaio Douglas Luiz. Ah, iniziamo con l'angolo del guaio.
Arthur ritorna.
Arthur... L'Aston Villa... toglietemi Manuel, rimettetemi Eve. L'Aston Villa rimanderà il brasiliano a Torino. Così su Bianconera News. Che riprende anche quanto... ha scritto oggi sulle colonne della Tutto Sport il giornale sportivo torinese. Andiamolo a vedere, eccolo qui. Intanto passo davanti a questa beffa finale della Juve Primavera, beffata veramente prima che ai rigori, al fischio finale, praticamente era in vantaggio 1-0. Me lo sono già perso, no? Siamo sui designatori, poi lo ritroverò. Comunque, queste sono l'angolo del rientro anche per Douglas Luiz, il quale messo fuori squadra è praticamente fuori discussione il fatto che non raggiungerà il numero di presenze, o comunque c'è la volontà della Aston Villa di ritrattare quelle che erano le condizioni del giocatore. Ero qui che ce l'avevo, ma me lo sono perso davvero. Va bene. Per quanto riguarda invece il campo, Ildiz nel mirino, c'è il Verona. Le condizioni del turco ispirano fiducia. Dopo due esclusioni di fila, può tornare titolare. E vedere Ildiz e Vlahovic titolari e Thuram a riposo con Miners in campo? Questa è la prima bozza brutta. Fatta matita senza punta da parte mia. Per quanto riguarda il Verona, Mosquera operato al menisco. Diamo un aggiornamento anche sul Verona. La giornata di ieri Mosquera è stato sottoposto a un intervento al menisco, fondamentalmente. L'operazione è stata effettuata a Roma dal professor Mariani. Tutto perfettamente riuscito. La stagione per lui è finita, quindi non c'è domenica. E dalla società è anche arrivato un messaggio di vicinanza per il giocatore, che naturalmente salta almeno, cioè sicuramente, la nostra partita. Poi ipotesi di mercato, ma oggi ne starei ancora un po' fuori. Domani l'ultimo atto, si è aperta un'altra pagina e va bene. Detto questo, andiamo ad ascoltare qualche vocale, così apro la pagina giusta.
L'altra sera ho assistito a una trasmissione in cui era presente il direttore generale nostro, ormai che rimane nella storia, Luciano Moggi, dove diceva che la Juventus ha questo modus operandi, almeno se ho capito bene, dove quando c'è un problema a livello dirigenziale o comunque società, scarica completamente i suoi collaboratori e insomma dice arrangiatevi, così ha fatto nel 2006 accettando passivamente tutto, così ha fatto, mi sembra, anche nella parte delle plusvalenze, nella vicenda plusvalenza, dove azzera tutto praticamente e non difende i propri collaboratori. Se fosse così, onestamente non mi sembra un bel modo di operare e di affrontare le situazioni.
no, cosa ne pensa?
Penso che non posso metter becco nelle strategie aziendali. Io so che per molto meno e per cifre inferiori la strategia aziendale è fuori discussione, nel senso poi posso giudicarla negativamente, onestamente sì. Non lasciamoci condizionare sempre però troppo dalle situazioni. Adesso esco fuori dal 2006, dalle plusvalenze, eccetera. Cioè, io ritengo ancora che chi guadagni tanto, lavori tanto e ha un direttore sopra di lui, il direttore possa decidere a un certo punto anche di cambiare o non condividere più quella linea, nel senso che ci vedo per molto meno delle operazioni simili fatte con i dirigenti Fiat, fatti in altre in altri settori industriali, agendo d'impeto, agendo solo per strategia, senza guardare in faccia il numero, la qualità, eccetera. Non giustifico tutto e tutti, perché parliamo di Gionelcano o altro. Io l'ho visto fare anche con... Cioè, fra un po' è più tutelato l'operaio, che però guadagna 500 euro, chi ha un piccolo contratto, fino a un certo punto, a dire il vero, ultimamente, che è il mega dirigente che prende 50 milioni di euro... E quindi a un certo punto ti scarica perché è sbagliato, ti scarica perché ha voglia di voltare pagina. Guardate anche Giuntoli, noi non sappiamo, però quando ci fa comodo dimostrare l'allontanamento, cosa diciamo? Diciamo avrà combinato qualcosa. Se diciamo ha combinato qualcosa, probabilmente dobbiamo dirlo per tutti, oppure stare sempre zitti. Oppure intuire, e questo è conclamato, che due realtà possono stare a tavola insieme fino al dolce, ma non stare, non rincontrarsi per la seconda volta la settimana dopo allo stesso posto, con lo stesso tavolo e con la stessa efficacia, cioè con la stessa volontà. Ai ai Juve, eccola qui, aprivo un altro giornale. Che grana, Douglas torna indietro. Dopo i primi segnali positivi, il brasiliano ha perso il posto all'Aston Villa. Il club inglese non vuole esercitare la clausola di riscatto di 25 milioni. Quindi vado a prendere il taccuino della comanda. 32 li cancello, più 25 li cancello. Abbiamo un'altra annualità, 32 più 25 fa 57, quindi 60 milioni. Fa sempre la cifra, faccio il cattivo adesso, di quanto guadagneresti nella Champions, riqualificandoti, e di quanto è, guarda caso, Manuel, di quanto è la clausola rescissoria indiscutibile di Bremer fino al 10 di agosto. Le cifre sono quelle. Se manca un tassello, capirete... E qui ne manca 32,57. Se manca un tassello e se ne aggiungessi un altro della Champions, lo annullerebbe e saresti nelle condizioni ancora di prevedere il futuro e fare acquisti. Ma se non vai in Champions, se ti rientrano questi giocatori e non riesci a piazzarli, perché poi l'intento degli altri è abbassare il costo, ho capito che... può avere uno sconto, se no la Juve se li deve tenere. Capite? Tenendoceli o rimandandoli in prestito gratuito, pagando la metà dell'ingaggio, quelle formule? Se non hai forza politica, se non hai una struttura organizzativa e dei legami anche con altri club, ti rimangono sul groppone. Tanto per essere chiari. Li può valorizzare Spalletti? Non è che può fare tutti i miracoli lui. Andiamo a ascoltare dei vocali, Manuel. Tanto abbiamo dato queste brutte notizie, ci ringrazieranno da casa.
Buongiorno da Bianconi, ragazza Balanziale. Io sono più simile alla Juventus quando c'era Higuaín, Dybala, Chiellini, Buffon e via dicendo. Che a Torino al Barcellona gliene ha fatti i tre. Al Barcellona, che prima che giocasse con noi aveva fatto l'impresa, se non mi sbaglio. E poi al Camp Nou. Come è finita la partita? 0-0. i tifosi del Barcellona a Torino ci dicevano tanto ve ne famo 5, invece no, la partita di ritorno finì 0-0 e passò la grande Juventus, quella che voglio io, quella Juventus, voglio questo gioco, un gioco efficace. Ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
Lorenzo, ma sai che ultimamente mi stai diventando un dirigente d'alta classe, con le tue riflessioni? Tifoso elevato a dirigente, bella riflessione. Chiaramente tutti noi la pensiamo così, ci mancherebbe. Capite che la domanda devo portarla un po' a semplificarla o incasinarla dicendo: delle quattro semifinaliste, invece, fino a quando non ci sarà la Juventus tra le quattro semifinaliste? Oppure, sapete che sono creativo, le ipotesi mi piacciono, ho capito l'intento del nostro amico. Ha risposto l'amico di prima? Ci ha rimandato il vocale? Quello di cui non si sentiva? Ah, andiamolo a sentire, poverino. Non è colpa mia, è colpa di Manuel.
Ciao direttore, sono sempre Roberto.
Ciao,
allora,
Roberto.
Ti piacciono le ipotesi, nel senso che spesso ne formuli tu, e quindi per indurre noi ad un dibattito.
Bravo, bravo.
La domanda era, appurato, no, che hanno fatto tutto da solo gli arbitri,
sì.
Questi campionati dove è stato designatore Rocchi, come li consideriamo? Sono campionati regolari o sono campionati falsati? E se sono campionati falsati, i titoli è giusto che restino a chi li ha vinti o dovrebbero magari essere revocati perché si è giocato per finta? Mi piacerebbe sapere la tua opinione.
Grazie, a me piace, cioè, scherzavo anche prima, poteva essere anche una cosa negativa sul sottoscritto, ci mancherebbe, ti replicherei pensandola magari in un modo piuttosto che in un altro. Però mi piace, siete tanti, ormai ci conosciamo, siamo sempre di più e la cosa mi fa piacere. Però mi sembra anche che ci siamo ben allenati a fare ragionamenti più completi, tutti insieme. La penso che... Mi sembra che stia affiorando. Finora dicevamo non ci può essere omogeneità nell'arbitraggio, ci può essere l'errore. Io sono sempre di questo avviso. Che però è che nel calcio e nel mondo dello sport, sto vedendo, dove devi giudicare, avanza uno, non avanza l'altro, ripicca, ripicchetta, eccetera. Però qui ci sono in ballo tanti, tanti, tanti soldoni. Allora, sarei non contento. Sarebbe giusto che si arrivasse in fondo per decurtare chi ha trovato vantaggio da alcune interpretazioni, decisioni, bussate alla porta, eccetera, a meno che non mi dimostrino che era lecito, non che tutti lo facevano, solo. Bussando per tutti, cioè se abbiamo evitato errori per tutti. Qui mi sembra che si stia manifestando, no? L'errore tipico italiano, latino un po'. Tanto capiterà a tutti, tanto una ruota che gira. Di fronte all'illecito, e stabilendone la gravità, io sono convinto che si debba agire senza se e senza ma, per dare degli esempi. Perché se no questo sport, che già sta perdendo colpi, finisce per diventare lo sport del palazzetto dello sport, dove poi non ci andrà nessuno e il palazzetto dello sport lo daremo per fare gli incontri, quelli fantascientifici, una volta ogni 6 mesi. Cioè non vorrei che finisse come in alcune piazze, che ne so, il basket, la pallavolo, il tennis tavolo, cioè una cosa dilettantistica, tanto per essere chiari. Io la penso così, quindi sarebbe giusto di fronte a un'indagine che se le regole non sono state rispettate, e tante volte non sono state rispettate, ma che finisse di passare per primo dalle mani della giustizia sportiva, si torna sempre lì, perché se è giusto non comandare e non avere interferenze con il mondo calcistico da parte del governo, è giusto anche che all'interno del CONI ci si aprissero di più gli occhi e non alzassero solo il telefono per dire: quella cartella lì dimenticala, non ti è mai arrivata, perché è questo che è capitato tante volte, archiviando delle cose che non andavano archiviate. Quindi chi sbaglia ci spieghi il motivo per cui ha sbagliato e cambi, altrimenti paghi. Come ultima condizione, e paghi nei tempi previsti. Ma il fatto che in questo vuoto politico stia capitando qualcosa, se poi Ascione ha aperto, invece che i giornali quella mattina, ha aperto il catalogo Postal Market e ha aperto l'indagine, e beh, se ne assumerà le conseguenze, le responsabilità anche lui.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, eccoci immediatamente ripreso. Complimenti alla redazione Bianconera News, perché sanno che voi andate subito a controllare e verificare. La Monica, RBN, pochi minuti fa, ad oggi un ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus è improbabile. Ma legato come ragionamento, no? La domanda non è ti piacerebbe o no, è meglio che torni o meno. Assolutamente. È legato al contesto della sua nuova società in cui è socio Benetton e anche Chiellini, ma che non si occupa di calcio, di Juve, di sport, ma di altre cose che vengono specificate. Allora, Calciopoli fu tragediopoli. La crisi del nostro calcio iniziò allora. Juve Bernardo Silva, per il portoghese scende in campo Spalletti. Vi rendete conto che Spalletti sta prendendo un po' più piede, cioè ha un po' più di possibilità e l'ha portato di parlare, di esplicitare, di confrontarsi con Chiellini direttamente, consapevole che poi Chiellini ne parla a Comolli. Ieri Comolli, stretta di mano, con l'allenatore, tutto, non ci sono problemi tra di loro. Ma si sono chiariti meglio i contorni delle posizioni. Ieri presenti a Milano per la finalissima, sfortunatissima, della Juventus Primavera di Padoin, che ha perso ai rigori dopo essere stato in vantaggio per 1-0 fino al 95esimo. Gol sul finire di testa, stanchezza, tutto quello che volete, che ha trascinato la partita ai calci di rigore immediatamente e che ha portato alla sconfitta per degli errori dal dischetto. Le gambe tremavano e le idee erano... si era entrati in una situazione opposta di depressione sportiva per gli juventini, che erano in vantaggio 1-0, rispetto all'Atalanta, che ha lanciato nell'area di rigore l'ultimo pallone, ha pareggiato e che quindi era in escalation positiva prima della battuta dal dischetto, perché poi la testa comanda le gambe. Di Marzio, Kim occasione per le italiane, Jackson per ora difficile prenderlo, allargando un po' il tema anche ad altre squadre. Ne parleremo di qualcosa anche, aspettando che escano notizie su quello che è la mattinata di Gervasoni. Sto seguendo un po' i primi piani anche di Sky, a dire il vero. Gervasoni legale in caserma Guardia di Finanza per rispondere alle domande del PM Ascione. Non ci sono aggiornamenti, anche tutto mercato web non ce ne dà, ma i media oggi giocano in difesa la carta a favore di Rocchi. Ma ha aiutato a fare un errore in meno. Era una partita... No, il campionato è falsato, mi ero dimenticato di dire questo. Se si dimostrasse anche solo una partita, perché poi è facilmente dimostrabile, che a volte è intervenuto Gervasoni, che a volte è intervenuto Rocchi, quello che sarà, a volte non c'era nessuno e non è intervenuto nessuno, il campionato è falsato. Ma soprattutto se ci fosse una intercettazione, perché per una intercettazione magari si sono aperti altri casi che poi sono diventati più complessi, ma si è strumentalizzato alla grande, e beh, il dato è abbastanza chiaro. Allora, Juventus Verona in tre statistiche: 15-6, 10-2 e 60-20. Andiamo a vedere tutte le statistiche stagionali di rendimento. Pronosticano Juventus. La vecchia signora e l'AS Verona ci sono differenze notevoli, non solo nella classifica in corso di validità. Per clean sheet, le gare a porta inviolata, siamo sul 15-6. Per gol pescati in panchina, abbiamo Gianni? Allora ne parlo con lui. Buongiorno Balzarini, ciao Gianni.
Buongiorno.
Buongiorno. Ciao, senti, sei stato convocato in qualche caserma in questo momento? No, tu no.
No, io non ero a San Siro.
Tu non eri a San Siro? Dove eri quel giorno? Iniziamo.
Vedi come... doveri, attenzione.
Attenzione, tu dove apostrofo eri.
Esatto.
Ok. No, a parte questo, mi aggiungi qualcosa a quello che ancora non sappiamo, raccogliendo, non le chiacchiere, toglimi qualcosa, per favore, e aggiungendomi qualcosa che allontana questa indagine a qualcosa capitato nel passato o la riavvicina?
Ma,
secondo la penna di Gianni Balzarini.
No, no, ma io dico sempre da stare in un clima di vigile attesa, tanto per rispolverare una brutta pagina e anche colui che l'ha pronunciata. Però non c'è nulla da... Cioè, la cosa strana è che sembra che si giri attorno ad un punto senza voler andare a quel punto, o quantomeno che, è che è un po' la domanda che si fanno tutti, tifosi, addetti ai lavori, eccetera. Allora, se si doveva favorire questo piuttosto che quell'altro, gradire arbitri graditi a questa piuttosto che a quell'altra, era solo una cosa interna ad arbitri, era una faida interna agli arbitri o sottintende qualcos'altro? È la domanda che si fanno un po' tutti, sostanzialmente. Quindi ci sono coinvolte delle società o non ci sono coinvolte delle società? È chiaro che messa così tride la situazione. Cioè, per quale motivo dovevano essere combinate certe designazioni arbitrali? Così, per una faida interna, è una cosa che mi suona un po' male. È una cosa, o certi interventi al VAR. Non lo so, è una situazione un po' strana. Poi, se sarà così, prenderemo atto del fatto che sia così. L'altra sensazione che ho è che si stia procedendo dalla cima dell'iceberg, perché poi io credo che questa sarà una situazione che sarà in via di evoluzione e quindi coinvolgerà probabilmente anche altri soggetti.
Chiaro.
Magari sempre della classe arbitrale, per carità, però c'è, cioè,
altri soggetti.
Fatica a pensare che sia, cioè, tutto lì.
Gianni, la cosa più lontana da te che hai ascoltato, cioè inconcepibile da accettare, io ne ho sentite tante, però tu sei molto più bravo, quindi faccio fare il sunto.
No, non dire,
il sunto a te, nel senso, la cosa che proprio non ci stai dentro, che potrebbe coincidere magari con una o tante considerazioni fatte anche dai nostri radioascoltatori. Non mettendola sul piano Juve-Inter, non c'è lo spareggio, lo spareggio Champions Juve-Inter. Ecco, qual è la cosa più incredibile che hai ascoltato, che hai sentito, che hai messo in discussione fortemente, che dici, vabbè, se fosse così, cambio mestiere, non lo so.
Ma no, ma è tutto quello che ti ho detto, cioè, non c'è una cosa in particolare.
Ah, ok, non c'è niente.
È il fatto che è una situazione nebulosa, cioè che si presta a diverse interpretazioni, è questo il discorso. Cioè, e quindi non, cioè, è una situazione... Allora, chiara per quanto riguarda la situazione arbitrale, no? Perché è evidente che è chiara, sono coinvolti gli arbitri. Poco chiara per eventuali coinvolgimenti di soggetti terzi o di altri arbitri, non lo so. Cioè, faccio fatica, ripeto, a ritenere o a pensare che sia tutto solo frutto di una faida interna, che poi quella...
Perché hai difficoltà a concepirla così? E la tua lealtà intellettuale ci garantisce quello che è la risposta, la pesantezza della tua risposta, il peso specifico della tua risposta. Perché hai difficoltà ad accettarlo? Perché invece gli arbitri ci dicono no, in questo momento ci dicono no, ma siamo umani e cerchiamo di evitare errori e quindi... ci siamo dati una mano e cercavamo di mettere i migliori dove serviva.
Capito, però se
strumentalizzo, se
voglio dire una cosa, se gli arbitri stessi vanno a violare un protocollo, nel senso che
semplice.
Il protocollo prevede che decidano gli addetti alla sala VAR per ogni singola partita, e qua invece c'erano interventi al di là del vetro, certificati, quantomeno dalle testimonianze, che vanno fuori da questo protocollo, no? Cioè erano vietati, perché anche allo stesso Rocchi era vietato intervenire, bussare alla porta, alla porta vetri, eccetera, no? E allora a sto punto, guarda, veramente è una situazione
complicata, anche da commentare, certo.
Sì, è complicata anche da commentare, cioè è monca, è una situazione monca. Ecco, il termine che non mi veniva prima è monca.
Allora, ma visto che noi siamo bravi... Qualcosa, prego, scusa.
Mi manca qualcosa da aggiungere al mosaico. Ecco, mi manca qualcosa, non a me, manca un po' a tutti.
A tutti,
vedo,
a tutti.
Io però... sentivo anche il mio collega, dei colleghi oggi, comunque senza fare nomi, sì, anche a Radio Sportiva, eccetera, e il commento era esattamente questo, cioè è una situazione monca, manca un pezzo.
Certo.
Verrà fuori, non verrà fuori, questo non possiamo saperlo. Ripeto, la sensazione è che siamo proprio all'inizio di un'inchiesta, all'inizio.
Assolutamente.
Poi ci sono intercettazioni, non ci sono intercettazioni, anche qui si parla di possibili intercettazioni ambientali, però chi lo dice sì, però si sentono solo voci di arbitri, nel famoso ritrovo a San Siro, eccetera, eccetera. Aspettiamo, ragazzi, aspettiamo. Io spero solo che si vada fino in fondo, ecco, che a un certo punto non ci si dimentichi. Ecco, mettiamola giù così.
Ecco, perché compare, mi hai dato modo con la tua risposta di arrivare ad un passaggio, cioè si stanno un po' aggrappando a questo passaggio del codice VAR che potrebbe venire in aiuto al designatore, no? Che si è preso la briga di bussare sostanzialmente, di correggere, no? In pratica, te lo vado a leggere, nel manualetto consegnato agli arbitri, ma arrivasse qualcuno a spiegarcelo direttamente, ma mi sembra che sia la classica norma come quella dei falli di rigore, se tocca prima la gamba o meno, sono due partite di semifinale di Champions che vedo che quella regola non viene applicata, perché se c'è una parata, hai visto i rigori, no? Che sono stati dati. Ci si lamenta, ma prima ha toccato il polpaccio, è andato sulla mano. No? Due rigori in due semifinali. Quindi ha ragione Paolino, scusate, che ama ancora questo calcio, dicendo fallo di mano è una parata, anche se ha toccato prima, devia il pallone.
Certo, quella è chiaramente una parata.
E quella bravo, ci sono alcune che sono chiaramente una parata. Ma facendolo e dicendolo e scrivendolo in quel modo la regola, Gianni, dimmi se sei d'accordo, tu potresti anche non darlo quel rigore, perché ha toccato il polpaccio. Ha toccato una parte del corpo. La mano è vicina. E vai a dire se ha ragione Paolino o Balzarini. Sei d'accordo?
No, questo ti dà l'idea di quanto margine di interpretazione viene ancora lasciato. No?
Bravo. E ci sguazzano dentro, sì. Tutti. Anch'io, arbitrassi, ci sguazzerei anch'io. Allora, senti, Allora, a meno che, quando è bene, fra i diritti e doveri del varista, anche che il supervisore non deve intervenire in processi decisionali, quello che abbiamo detto, caposaldo. Bene, a meno che...
Non si tratti di casi eccezionali.
In circostanze eccezionali non vi sia un chiaro rischio di errata applicazione del protocollo VAR. Capito? Quali siano i casi eccezionali non è specificato. Non è possibile allora che la famosa bussata di Rocchi ora o di Gervasoni in altre occasioni a sentire quello che è stato
possa essere
catalogato come favore.
Ok. Allora, se fosse stato diritto di Rocchi di intervenire, no, sfruttando questa...
Lo andava a dire all'avvocato, al giudice.
Questa situazione eccezionale, eccetera, 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 mica avrebbe avuto bisogno di bussare, sarebbe entrato nella stanza, l'avremmo visto tutti.
Puoi parlare in cuffia.
e avrebbe parlato anche in cuffia, cioè non lo so, non avrebbe bussato o fatto dei gesti convenzionali, così come si dice.
Carta, forbice, piede. Ci giocavi tu da ragazzo?
Non ci ho mai capito niente, guarda.
Neanch'io, ma giocavo con tutte le mie amiche piccoline.
No, no, quindi capisci. Cioè,
rompevo il ghiaccio se... così da piccolo. Balzarini, che vuoi che ti dica?
Poi giocavi al dottore.
No, no, volevo fare già il giornalista.
Ah, ok.
Le intervistavo, però.
Ok, ok.
Va bene, a parte queste battute. Quindi, Gianni?
Quindi non, è una cosa che non regge. Secondo me non regge, al di là del fatto che bisogna capire quali siano i casi eccezionali, okay, nei quali appunto la marcata violazione del protocollo VAR, marcata violazione del protocollo VAR mi viene in mente Inter Verona con Bastoni che dà la gomitata, lì non si interviene proprio, o meglio, forse si interviene al contrario, non lo so. Cioè,
A quel punto è bussi ed entri, lo alzi e lo butti fuori, giusto? Se non interviene. E lì non è intervenuto, bravo Gianni, che abbiamo centrato e così fatto crollare il loro castello difensivo abbastanza.
Ma sì, perché che bisogno avrebbe di fare i gesti convenzionali o di bussare al vetro, se bravo. Può farlo ufficialmente.
Istituzionalmente. Ci colleghiamo con il supervisor, avremo sentito lunedì. Per me questo è rigore, correggete subito. Finito.
Sì, avremmo visto nel filmato, ripeto, l'ingresso di Rocky o di chiunque altro all'interno della sala VAR, cosa che invece non si vede.
Esatto. E magari tutte le partite presenti, perché io non sono sicuro che in tutte le partite siano stati presenti quelli che contano, si possano permettere di bussare. Ci sono tante cose da rivedere. Senti, facciamo un salto invece alle partite. Il mio quesito di oggi, lo faccio a te che ne hai viste tantissime. La Juventus, a chi è più simile delle quattro semifinaliste di Champions League? O quanto dista da quella più simile? Cioè.
Allora, l'anno scorso o due anni fa avrei detto l'Atletico Madrid, no? Nel senso che molto difensivismo. Fate che anche lì è un po' una, come dire, un po' un modo di pensare comune per cui l'Atletico Madrid è una squadra che non propone ma difende e basta. Non è vero, non è vero. La Juve di Spalletti la vedo tra le quattro squadre forse quella che più si avvicina, pur restando lontana, è l'Arsenal.
Che ieri non mi ha impressionato così tanto, mi fai un complimento, cioè non mi rendi felice con questa tua
risposta. È in chiara fase calante l'Arsenal, attenzione che sta rischiando per il quarto anno consecutivo di perdere la Premier allo sprint finale, quindi...
E di fermarsi di nuovo alla semifinale, magari, esatto, chissà, non è detto.
Esatto. No, beh, il ritorno è apertissimo.
È a casa loro.
Il ritorno dell'altra partita è già scritto, secondo me la vince il Bayern. Quindi
anche il nostro tecnico la pensa come te, quindi vince la finale.
Il Bayern vincerà la finale.
E vincerà anche la finale.
Sì, sì.
Ecco, e se noi fossimo simili al Paris Saint-Germain, i nostri tifosi saremmo contenti? No, dico, vincevi 5-2, è un'altra domanda che ho fatto subito.
Ma perché qua, vedi, scatta tanta... Allora,
so che sto facendo il cattivo, ma con te posso permettermelo, Gianni.
No, è stato un tema anche di uno dei miei video, del video del giorno dopo di quella partita lì, sul mio canale, nel senso che tutti ci siamo divertiti. Non essendo tifosi
coinvolti.
Di quelle squadre.
Non essendo coinvolti,
chiaramente. Allora, io se fossi un tifoso del Bayern, sì, sarei moderatamente soddisfatto perché comunque hai rimontato, però hai preso 5 gol in una semifinale. Se fossi tifoso del Paris Saint-Germain, sarei molto arrabbiato perché la stavo conducendo 5-2 e invece di diventare un pochino più accorto in difesa, mi sono beccato altri 2 gol che mi costeranno l'accesso alla finale, perché parliamoci chiaro, a parte che anche col 5-2 forse avrei pronosticato il passaggio del turno del Bayern ugualmente, però
azzardi, però... Balzarini, azzardi, io lì mi sono preoccupato per loro, quindi hanno corso prima, certo.
Non sarei sicuramente contento né se fossi tifoso dell'una né dell'altra.
Ecco,
da esterno ti dico, caspita, spettacolo, quando mai si vedono 9 gol in una semifinale, poi tutti uno più bello dell'altro, tra l'altro. Quindi
ho capito. Interessante. Lo psicologo Paolino allora ti dice: Ma allora siete voi italiani, lei Balzarini, che dovete anche cominciare a cambiare in campo, ad essere meno difensivisti, a gestire i risultati, eccetera. Allora, perché vi divertite sugli altri, ma voi dovete accettare quel risultato.
Allora, Antonio, è evidente, è evidente che tre giorni dopo Milan-Juve vedere Paris Saint-Germain dice, vabbè, un altro sport, noi non pratichiamo calcio, noi diamo calci alla palla e come va va, e siamo tutti perfettamente d'accordo. Milan-Juve era la cronaca di un pareggio annunciato, ma perché era immaginabile, ragionando all'italiana, che siccome il punto andava bene ad entrambe, sarebbe finita così, benissimo. Però ci sono le vie di mezzo. Ecco, allora io dico che senza arrivare a quegli estremi lì, per cui il Paris Saint-Germain fa 5 tiri in porta e fa 5 gol,
con le difese aperte, no? Cioè,
con le
visto
difese
che a un certo
aperte,
punto...
perché l'importante è fare un gol in più degli altri, allora io preferisco una via di mezzo, certo, nella quale tu cerchi di giocare sì all'attacco, ma quando è il momento cambi registro. A me viene sempre in mente anche il Barcellona, che sono due stagioni a fila che butta via la possibilità di accedere alla finale per questa sua smania di attaccare e basta. L'anno scorso con l'Inter butta via la possibilità, si fa raggiungere sul 3-3 dopo che Yamal va a colpire il palo perché vuole fare ancora gol, e invece di andare alla bandierina del calcio d'angolo e perdere tempo fa poi ripartire l'Inter che pareggia con Acerbi, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. E quest'anno la stessa cosa, ha fatto la stessa cosa con l'Atletico Madrid, aveva la partita in mano ribaltando la situazione dopo 20 minuti, la sua smania di attaccare l'ha portato a prendere i gol in contropiede.
Ho capito. Gianni Balzarini, io non ti chiederei nient'altro. Sul Verona è una passeggiata, giochiamo in casa.
No, basta passeggiare, non esiste, no, per carità. Guarda,
primaverile,
il Verona sta giocando come se dovesse salvarsi, e questo va riconosciuto ad onore e merito della squadra del Verona, perché non sta regalando niente a nessuno, non si sta prostrando nei confronti di nessuno, e soprattutto non è con la testa già in vacanza, come si dice in questi casi. Per cui non mi aspetto la partita semplice, ma non è un luogo comune. Non mi aspetto la partita semplice perché comunque si chiuderà spesso, poi ripartono in contropiede. La Juve deve fare molta attenzione.
Deve chiuderla, perché questa è la tua massima dell'anno. Deve chiuderla, ce lo verrei a dire magari anche in cronaca.
Ha maggior ragione. Esatto, ve lo ricorderò. Spero di non doverlo ricordare in cronaca, ma lo ricorderò.
Ma è tutto l'anno che l'ho imparata a memoria anch'io la poesia.
Ecco, e dopodiché, ben conscia del fatto che se mantieni quantomeno i 3 punti di vantaggio su Como e Roma a 3 giornate dalla fine, vuol dire che hai un piede in Champions, per mettere l'altro ci sono ancora 3 partite.
Delle possibilità, certo, ho capito. Molto bene, Gianni, grazie. Ah, ti volevo leggere questo, mi è arrivata dopo la partita finita di Champions. Pensa, dopo aver visto questa partita, un amico, Gianni Balzarini, meno saggio, Nereo Rocco, che guardando direbbe, bello questo nuovo sport, come si chiama? Bella però come battuta,
C'ha
ragione, anche lui avrebbe detto. Interessante, Che cos'è questo nuovo sport?
Che gioco è?
Esatto. Ciao Gianni, grazie, ci vediamo allo stadio, domenica alle 18, dalle 17, colpo di tacco, Così diciamo anche che domenica stringiamo dalle 17 fin dopo la partita. Tanto dopo la partita, col colpo di tacco, Santarelli, la sua moviola, le bussate, i caffè, le arrabbiature e i vostri commenti. Noi adesso ci lasciamo per qualche secondo. Preparatevi, perché ci smonterà tante cose che abbiamo detto Luciano Moggi, che praticamente è anche
praticamente
oggi qui con noi, lo sappiamo. Quindi l'abbiamo preparato perché ha detto delle cose che vi faranno aprire gli occhi e le orecchie. A tra poco.
Cose di calcio.
La prima radio sportiva del mondo bianconero.
Bianconero. Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Chine, aspetta gli atti in arrivo da Milano. La prossima settimana La Procura federale potrà esaminare il nuovo materiale in arrivo da Milano. Il PM del calcio, Chinea, ha immediatamente inviato una richiesta di accesso agli atti al collega della Procura milanese. Adesso addirittura non è più sotto l'ombrellone. Con chi andava sotto l'ombrellone, Chinea? Ah, con l'avvocato... con qualche avvocato che lo conosceva. Non mi ricordo chi ce l'ha raccontato. Quindi addirittura ha chiesto lui adesso gli atti al collega della Procura milanese, titolare dell'inchiesta. Ma io non glieli darei neanche subito, sai Manuel? Sai perché? Perché a volte quando mi chiedi i documenti anche tu, forse per capire come sta andando la cosa. Quindi nei termini previsti dalla legge, io a chi ne è non gli darei subito il fascicolo. Vedete come iniziano le faide? Tra magistrati, ordinari, sportivi, eccetera? È un mondo di serpi. Il mondo del lavoro, la vita, le guerre, cioè se no non saremmo in questa condizione. Però potrebbe essere molto più semplici con persone molto più umane e professionali, secondo me. E anche qui il sassolino l'abbiamo lanciato. Mi fai ascoltare un po' di vocali? Tanti, poi verso 50, 45, 48, appena risponde, mentre mettiamo il parmigiano sulla pasta, andiamo ad ascoltare, e ascolteremo cosa ha da dirci Luciano Moggi.
Scusa direttore, buongiorno, ma hai appena detto che i casi eccezionali in cui si può intervenire dall'esterno al VAR è per l'applicazione del protocollo, quindi se ho sentito bene non nel merito della decisione, per cui è un intervento quello fatto da Rocchi nel merito della decisione, quindi esula da quel caso straordinario previsto dalla norma. Ma io ho capito così, forza Juve e viva Radio Bianconera.
Grazie, grazie perché finisci col viva Radio Bianconera, che ha aperto anche a me gli occhi questo capitoletto. Io sarei andato a spiegarlo e sarei già in televisione, sarei a Open VAR a parlarne. E no, perché? E adesso capisco meglio chi... Sarebbe dura dire chi è libro paga di qualcun altro. Ognuno è libro paga della propria dignità. Io sono in debito con la mia dignità. No, sono in pari. No. A volte ha fatto la furba la mia dignità, a volte ha fatto il furbo io. Ma con voi mai? Si parla di circostanza eccezionale. Se così fosse, questo punto andrebbe a smussarsi. Ma devono dimostrarmi che c'era sempre. Ma lo rimonterei il caso dicendo: perché non ti metti una cuffia? Cioè, dovremmo dire d'ora in poi. Non d'ora in poi, già prima. E qui la furbata. Non mi convincerebbero come PM. La norma dice, in casi eccezionali, tutta da dimostrare, a meno che in circostanze eccezionali non vi sia un chiaro rischio di un'errata applicazione del protocollo VAR. L'errata applicazione del protocollo VAR dice tutto e niente. Se io vedo che non stai applicando il VAR in un certo modo, che non ti stai confrontando a dovere, quindi che non stai ascoltando il tuo vicino di banco, e lì devi arrivare la denuncia. Secondo me lì crolla anche un po' il castello. Ma fondamentalmente può esserci qualcuno che può intervenire. E no, io direi comunque no. Ma la clausola c'è, il cavillo c'è. Messo apposta, secondo me, questo ragionamento. Per dire che cosa? Che noi da oggi, cioè da oggi, se fosse stato così, alla luce del sole, sarebbe da dire arbitro Zozzo, Avar Saponetta, cioè Avar, primo assistente Saponetta, secondo assistente Profumo, VAR Sozzone, Avar Profumo c'era già, non può fare due cose, metteteci un altro nome, adesso mi manca la fantasia per non essere, dillo tu. Chef, sì, è stato troppo gentile, io cercavo di rovinare la poesia, e supervisor, un altro nome, me lo devi dichiarare, che ci sia sempre, che intervenga sempre, perché poi lo voglio vedere il lunedì il supervisor, perché lì non c'è nessuna tua frase? perché non sei intervenuto su quel rigore o meno rigore? Poi se volete sapere la mia, si potrebbero aprire dibattiti. A meno che non mi mandi un qualcuno di gradito. Io, l'intervento Roma-Inter, il rigore così, ai bambini non lo fischierei mai. Perché ti tengo un attimo, difensore dell'Inter, no? Tu senti che c'è appiccicato qualcuno e crolli sotto il bombardamento della fuffa. E lì, se intervenisse anche per il supervisor, sembrerebbe necessario. Se non interviene, l'interista ti dice: eccolo lì, il supervisor favorevole allo Juventino. Abbiamo una cultura sportiva che fa schifo. Ci sono persone che hanno la dignità che i tacchi delle loro scarpe sono d'oro, tanto per essere chiari. Ma che poesia è? Che dici, direttore? Cerca di capire quello che diciamo. Che dovresti dire anche il nome del supervisor se vuoi difendere questa norma. Altrimenti ci vedo il solito motivo per difendere la categoria e difendere magari qualche favore che potresti fare a quello o a quell'altro. Direttore Luciano Moggi, quanto abbiamo parlato, ma abbiamo bisogno della tua sentenza. Buongiorno, ciao Luciano.
Ma io non faccio sentenze, io subisco le sentenze.
Tu ne hai subita una abbastanza dolorosa. Senti, ma qui che cosa sta succedendo? Perché tu scrivi anche sui giornali, intervieni, ti ascoltiamo, ti citano i nostri radioascoltatori. Devi farci capire bene se siamo vicini a un arbitropoli o è sbagliato il nome o puntiamo il dito contro qualcosa di fuffa. Cosa ne pensa Luciano Moggi?
Allora, se di 170.000 intercettazioni è venuto fuori un reato a consumazione anticipata, significa che c'è chi si lo fa pubblicità alle spalle di altri. E così è ben sistemato la cosa, perché praticamente prima di tutto non so quello che è successo e non posso esprimermi in merito non avendo sotto mano.
Assolutamente.
Io quando si trattava del famoso calciopoli sapevo praticamente che non avevamo fatto niente, era facile anche difendersi, non era facile difendersi da chi voleva offendere, questo sì, però d'altra parte ci hanno detto che abbiamo chiuso un arbitro nei spogliatoi, vuol dire che non c'erano niente di bello da dire, anche perché non hanno tenuto conto che praticamente la procura di Reggio Calabria aveva detto che non era vero, che non esisteva la cosa, quindi neppure di quello che sostanzialmente è visibile a occhio nudo e soprattutto quello che mette la giustizia ordinaria in altri posti, ad esempio tipico a fronte di Calciopoli c'è una sentenza a Milano tra la Corte d'Appello di Milano contro il figlio di Facchetti dove si dice che il papà che era il presidente dell'Inter faceva lobbying con gli arbitri.
Con questo, ecco, Luciano...
quella sentenza lì praticamente nessuno la ricorda. E addirittura i tifosi dell'Inter praticamente la ignorano completamente.
Lo sappiamo benissimo, ce l'hai detto.
Sì, però ecco, la differenza tra quelli dell'Inter e quelli della Juve dicono fino alla fine e poi è finito lì, anche perché se vincono una partita sembra che vincono la Coppa dei Campioni. Quelli dell'Inter invece perseguono proprio le cose dicendo che non è vero, eccetera. C'è più sostanza in qualche ambiente praticamente che vuol proteggere di più quelli che hanno patito dei soprusi come questo.
E questo è quanto ci dice Luciano Moggi. Ma
no, che quanto dico io.
No, quanto ce l'hai fermato tu in questo momento solo per dire questo. Sappiamo benissimo e ce l'avevi ricordato anche altre volte. Questo è stato anche un po' il difetto, il marchio di fabbrica difettoso del tifoso abituato a vincere tanto e a delegare altre responsabilità. Ma ti chiedo, ad oggi ti fa effetto sentire non tanto delle intercettazioni, non tanto sapendo del garantismo che ci deve essere sempre, che sta capitando qualcosa, che potrebbe scoppiare qualcosa e che potrebbe finire tutto nel nulla? O anche no? Cioè non lo sappiamo.
Potrebbe il condizionale.
Potrebbe
e può, sono due cose diverse. Può, lo può dire uno che ha sotto mano tutto quello che praticamente è il PM. Potrebbe, quelli che si immaginano e soprattutto quelli che leggono i giornali.
Quello che sperano, che sentono nel bar, al bar, detto quello onestamente.
Sono due cose diverse.
Ma quindi il fatto che ci sia, che parta dalla procura di Milano, che non vuol dire già condanna sicura, ce lo insegnano tanti altri percorsi diversi anche da quello sportivo. Il fatto che Chinè abbia chiesto questi atti alla procura di Milano non dice niente di più che magari qualcosa di serio, di, non di certo, di serio, no. Di grave c'è, ci sia?
Non lo so, guarda, però se lo fa Chinè, guardate che... Ma ragazzi, ma allora io vado praticamente a vedere Napoli-Juventus di qualche anno fa.
Sì.
Il giorno dopo gioca la primavera a Napoli contro la primavera del Napoli in un campo che io non conoscevo, a Cercola, che è vicino a Napoli.
Ti invitano, giusto? Se ricordo bene.
Sì, esatto, mi invitano e io poi non sapevo come raggiungere la tribuna. Praticamente ho chiesto ai dirigenti di quella società di Cercola che mi hanno accompagnato in tribuna. Ovviamente stavamo non a bordo del campo, ma comunque siamo dovuti passare da lì. Evidentemente l'entrata in tribuna era quella, no? È venuto fuori Chinè, che praticamente non è che ha chiamato il dirigente del Cercola per dire che ero passato da un, diciamo, vicino al campo, rappresentando il campo, la linea del campo. No, ha chiamato un dirigente della Juve, perché se avesse chiamato il dirigente dell'Inter, del
Napoli,
del Napoli, di Cercola,
ah sì,
del campo di Cercola, praticamente non avrebbe avuto nessun effetto giornalistico. Ha chiamato il dirigente della Juve a testimoniare, guarda, il dirigente della Juve diceva sì, ci siamo stati, ma perché non è che possono vietare a una persona di andare a vedere una partita, attenzione.
No, no, e poi eri ospite di quella società. Ho capito il tuo riferimento, ma pensi che esistano le solite pressioni mediatiche? No,
questo è un discorso. Quando poi mi dici Chinè, ti dico, se Chinè è quello che è stato fino ad ora, farebbe meglio starsene a casa, a non combinare casini che ha combinato.
Però qui sta scoppiando qualche bubone, nel senso, salta Gravina e dice che non ha sbagliato niente, Chinè è ancora lì e si riappropria di questo fascicolo, il calcio non vuole essere commissariato.
Scusa, ma vedi, il problema di fondo, tu fai delle domande a me, ma ti dovresti dare delle risposte.
Ma io mi faccio aiutare da te.
Gravina, ma se Gravina, da presidente federale, ha detto se chiunque sia mette insieme la Superlega verrà escluso dal campionato, è diventato vicepresidente dell'UEFA per questo, ha rovinato il campionato italiano perché fa giocare 11 giocatori stranieri di cui l'80% sarebbe meglio stesso a casa propria, anziché fare questo mestiere, ha invaso un campionato senza fare niente, e poi si lamenta di cosa? Poi dopo viene fuori Ceferin sul commissariamento, e attenzione, questa è una finezza, Ceferin viene fuori sul commissariamento, sapete perché? Perché il bastone del comando sarebbe tolta la Lega Dilettanti, che ha 340 preferenze contro le 18 preferenze della Lega Professionisti. Quindi fanno scopa i due discorsi, quello di Gravina e quello praticamente di Ceferin. E quindi di che domande mi dovete fare? Datevi delle risposte.
Noi le aspettavamo da te, perché hai detto cose interessanti oggi.
No, ma ce l'avete di fronte queste cose qua. Avete un campionato che nel 2006 era il più bello del mondo, adesso è il più brutto. Avevate una nazionale che vinceva titoli mondiali, adesso viene esclusa dalla Bosnia. la Bosnia non c'è neppure il campo di giocare.
Ma non è che adesso mi tifi Kazakistan? Cioè, ci stai lasciando? Ci stai dicendo che tifi Kazakistan? Direttore? No,
no. Senti, se dobbiamo perdere tempo lasciamo perdere.
No, nel senso abbiamo capito, però...
Io non ho voglia di perdere tanto tempo, lo capisci, Paolo.
Assolutamente, assolutamente.
No, e queste non sono cose a scherzare.
No, assolutamente, perché l'abbiamo ascoltate, Luciano.
Ma che tifo io?
No, era che vi meritate, sembrava, era un modo, ti chiedo scusa.
Vi sembrate condizionare anche questo.
Ok, adesso ce l'hai spiegato meglio.
Vuol dire che hai capito male.
No, certo, abbiamo capito benissimo e ci hai dato degli spunti che naturalmente ci mancavano, questi non tanto dei voti, ma di quelle che sono...
Ma ci avete una testa per ragionare e quando praticamente vedete che la nazionale è sparita, il motivo per cui è sparito praticamente è una cosa semplicissima, non ci sono rincarsi, il settore giovanile non dà più. Gravina parla praticamente di mancanza di attrezzature e poi dopo veniamo eliminati da una squadra di calcio che non c'è neppure il campo, non solo l'attrezzatura, il campo, 15.000 spettatori non sono neppure la curva di San Siro.
Certo, capisci? E ci hanno battuti e vanno loro ai mondiali.
E mi ponete pure delle domande, ma le domande ve le dovete porre voi. Altro che...
Ma noi siamo giornalisti, no, facciamo le domande.
Io me le sono già poste.
E ci ha aiutato a capire meglio. Grazie, direttore. Senti, un'ultimissima. Ma secondo te, la Juve, col Verona... rischia qualcosa, cioè si rischia in questi casi? Serve usare un po' il bastone per motivare un po' di più, per non perdere la rotta? Ti porto sull'ultima domanda.
Io semmai su questo praticamente sono, non dico convinto, ma l'operato di Luciano Spalletti fino ad ora è stato ottimo, per cui dovrà continuare ad essere ottimo fino alla fine, su questo non c'è dubbio, anche perché però anche gli altri devono vincere, attenzione, non è che deve vincere solo la Juve, deve vincere anche la contrapposizione tipo Roma e tipo Como, e per esempio il Como domenica, se non vado errato, gioca con Napoli e non credo che abbia una cosa tanto facile, no.
Quindi
io penso che adesso sono pochi 2 punti, su questo non c'è dubbio, ma la Juventus ha dimostrato di avere una certa ripresa su questo e auguriamoci che questo qui possa andare avanti, no? Perché avere la Coppa qualificarsi in Coppa dei Campioni sarebbe una cosa che attira oltretutto buoni giocatori e non le mezze misure.
E che servirebbero davvero. Luciano Moggi, grazie come sempre, direttore. A te, buon pomeriggio. Ecco, caduta la linea. Va bene, allora, noi siamo arrivati quasi alla fine. Ci sta un vocalino, magari, per chiudere? Grazie.
Buongiorno, Radio Bianconera. Massimo da Pordenone, io non riesco proprio ad avere un tifo così sano per cui mi interessa batterli sul campo e della giustizia, diciamo, sportiva e di queste cose rimango disinteressato. Io sinceramente...
Sei schifato.
Sono proprio speranzoso che succeda qualcosa, perché credo che comunque sarebbe finalmente un mettere un punto a tutto quello che c'è stato detto in questi anni, noi cattivi, loro i buoni, e cominciare da zero. Penso che sia uno smacco epocale finalmente, quindi non riesco proprio a non pensare a questa cosa, anzi io sinceramente, se mi fanno scegliere o il quarto posto
o l'Inter in Serie B,
diciamo la loro figuraccia a livello di lealtà sportiva, preferirei la loro figuraccia, scusatemi, ma è più forte di me. Ciao e grazie.
Grazie a te, perché hai espresso il sentimento popolare, sincero, corretto, del tifoso che ne ha subite troppe, anche come accuse ingiuste, dentro il campo, fuori dal campo, al bar, e quindi accetterei che la giustizia facesse il suo corso, e mi sembra che ci sia qualcosa, nonostante abbiamo capito che tutti dicono quello che pensano, giustamente. Noi continuiamo a fare, lo dico anche a Luciano Moggi, le domande e le risposte, ognuno dia le sue, ma soprattutto che la Juventus si qualifichi anche e che altri, se hanno sbagliato, paghino. Fosse anche solo un arbitro, fosse anche uno in malafede, fosse anche uno in buona fede, fosse anche un regolamento da rifare, che penso che sia più importante, non dico di uno stadio con 100.000 posti per seguire una partita, ma che ci sia un calcio un po' più pulito. Gravina non ha colpe, quello non ha colpe, quello non ha fatto niente, quello è umano, ma se capita contro di noi è un delinquente. Adesso basta, perché i delinquenti forse sono facilmente individuabili. Cambiamo, resettiamo, però non vogliono la prescrizione, non vogliono il commissariamento, e allora deve seguirlo chi ne è, e se no non segue più nessuno, e forse fa comodo a tutti, no? Basta che non mi tocchino, che si vada avanti così. Fermiamoci a riflettere anche su questo punto. Io vi saluto, ci vediamo domani. Ciao, 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 ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.